Adesso lasciamo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Paglia, che come sapete, come già diceva il Vescovo Matteo, è direttore del Pontificio Consiglio per la Famiglia e oltretutto ha partecipato ai due sinodi, perché la Amoris Laetitia poi è legata, strettamente legata al lavoro dei due sinodi che sono stati tenuti nell'ottobre 2014 e ottobre 2015. Quindi ascoltiamo e ringraziamo Monsignor Paglia per il suo intervento. Dopo l'intervento faremo un momento di break, faremo un momento di sosta, poi ritorneremo in assemblea per domande, per condivisione di osservazioni.
Grazie dell'invito, professor Matteo, grazie Don Massimo. Io farò una presentazione dell'esortazione apostolica, non in maniera pedissequa, ma riferendo anche mie impressioni personali, tratte altresì da incontri, elaborazioni, dibattiti durante il sinodo. Quindi sarà una presentazione articolata in qualche modo, dove assieme all'esposizione più breve della esortazione apostolica cerco di coglierne lo spirito e anche le prospettive ulteriori che essa suscita appositamente. Durante il sinodo della seconda parte io mi ero preparato un intervento su questo, sul tema della Eucaristia ai divorziati e sposati, che era assieme a quello sugli omosessuali i due pilastri attorno a cui è ruotato tutto. Tentazione diabolica, perché in effetti non ha permesso al sinodo di svolgere in profondità tutte le sue dimensioni, alcune delle quali emergono anche qui. Io ho cambiato l'intervento e avevo preparato questo intervento anche con uno studio di circa 30 teologi, canonisti, pastoralisti al Pontificio Consiglio sotto la responsabilità di Pierangelo Sequeri, invitando anche da varie parti del mondo. È uscito un volume su questo. Avevo preparato ulteriormente un altro dibattito con alcuni giuristi o teologi un po' più in là, per fare un esempio, su questo tema. Al sinodo ho cambiato intervento perché mi sono reso conto che questo non è il vero problema. Sono pochissimi nel mondo i divorziati e gli sposati che chiedono la comunione. Qual è il vero problema che io ho sentito e sento tuttora e che credo debba preoccupare molto e molto di più noi pastori, sia noi qui sia quelli che sono anche nell'altra stanza, un po' più lontani? Perché i giovani oggi, quelli che si uniscono, preferiscono la convivenza al matrimonio? Questo è il nodo. Fra qualche anno noi non parleremo più della comunione di divorziati e sposati. Non ci sarà più domanda. Il vero nodo è quest'altro. Perché i giovani preferiscono convivere al matrimonio? E perché in Italia, vi faccio un solo esempio, sono diminuiti i matrimoni religiosi, ma sono diminuiti anche i matrimoni civili al comune, Non solo i parroci, ma anche i sindaci hanno problemi. Le coppie di fatto, che prima erano coppie di fatto sistematiche, adesso sono a periodi. Dal 2001 al 2011 in Italia il vero, uno potrebbe dire, è diminuito il matrimonio istituzionale e sono cresciute altre forme più flebili, più... Insomma, non ho proposto non istituzionale. In realtà che cosa è accaduto in Italia? Che le famiglie che sono cresciute in maniera esponenziale sono le famiglie composte da una persona sola, Non parlo delle vedove, o dei vedovi, ma della scelta di famiglia composta dal singolo. E a dire che il nodo di fondo del quale dovremmo essere più consapevoli è una società che rischia di essere defamiliarizzata o comunque a basso tasso di famiglia, con tutte le conseguenze che questo poi comporta. Perché, prima di entrare, Cicerone, che non era cattolico, definiva la famiglia in un modo che in qualche modo anche la Gaudium et Spes ha ripreso. La definiva così: famiglia est principium urbis, principium bononie, si dice così, et quasi seminarium Emilia Romagna o Italia, rei pubblici, principium urbis et quasi seminarium rei pubblici. E a dire che abbassare la qualità, il tono del legame familiare vuol dire abbassare il tono della societas urbana e della societas nazionale. Ecco perché l'amoris laetitia va inquadrata in questa prospettiva, quindi togliendola da un primato strettamente intraecclesiastico. Ma che facciamo con i divorziati e gli sposati? Ora, io potrei dire, se arrivato al capitolo ottavo e non al capitolo primo, sto problema, qualche ragione ci sarà. Come un mio amico, molto rigoroso, rigido, che aveva problemi, eccetera, anche di ordine sulla pastorale, sulla dimensione della sessualità, eccetera, dice: io ricordo però che il mio vescovo mi diceva, se il Padre Eterno ha messo questo comandamento per sesto e non per primo, ci sarà una ragione. Ed in effetti la ragione dell'amore slitizie è un'altra, è un'altra. Anzitutto io la interpreterei in questo modo, cioè il modo con cui è nata questa esortazione apostolica non è senza senso, non è solo un metodo estrinseco. Papa Francesco, io lo ricordo molto bene, si è trovato sul tavolo come tema del sinodo la famiglia. Perché? Nel sinodo per la nuova evangelizzazione, quello il penultimo, terzo punto, diciamo, nell'istrumento iniziale la famiglia non era neppure nominata. Il mio predecessore, il cardinale Antonelli, anche per dovere d'ufficio, perché noi siamo pagati anche per questo, per sostenere la famiglia, ma non siamo, io non sono della CEI, in Vaticano con tutta la, adesso la ristrutturazione, se non lavoro non prendo lo stipendio, scrisse una lettera alla segreteria del sinodo e gli disse, e poi vediamo, e gli disse: ma come mai su questo tema della nuova evangelizzazione non si nomina neppure la famiglia nell'istrumentum? La segreteria del sinodo se ne rende conto, e io ho partecipato a questo sinodo, lo so per esperienza diretta, misero tre numeri. Durante l'assemblea sinodale almeno 100 vescovi, parlando della nuova evangelizzazione, hanno sottolineato la grande responsabilità della famiglia nel trasmettere la fede. Ed ecco perché quando è stato chiesto: che tema volete per il prossimo sinodo? La famiglia. Ratzinger dà le sue dimissioni da Papa e trasmette a Papa Francesco questo tema. Papa Francesco lo accoglie. Però io ricordo in una riunione che facevo con i capi di Castello che Papa Francesco disse: accolgo questo tema, ma poiché il sinodo, così come è strutturato, a mio avviso, non risponde effettivamente, voglio cominciare a cambiare sistema, metodo. Lui non aveva ancora chiaro l'itinerario, assolutamente. E disse però, questo tema io voglio che sia affrontato in maniera oggi, diciamo, sinodale. Quindi non un'assemblea, due. Non solo, ma prima di iniziare, nel febbraio del 14, raduna tutti i cardinali e per due giorni li tiene a riflettere su questo tema con la relazione di Casper che suscitò paura. Non solo, lui stesso poi chiese e fece durante tutto il 15, durante l'anno, si impegnò lui stesso a partecipare a questa riflessione sinodale, studiando e proponendo le catechesi. Le catechesi del Papa sulla famiglia sono elaborate e dette in rapporto al cammino sinodale, cioè il Papa si è messo anche lui a camminare assieme ai vescovi. Ma non solo, ha poi voluto che prima delle due assemblee, cose inaudite che suscitò uno scompiglio ancora più vasto, chiese al popolo di Dio, alle diocesi, di riflettere attraverso un questionario. Ve lo ricordate? Tutto questo potremmo chiamarlo una sorta di prova di vita sinodale della Chiesa. Questo testo è il frutto di tutto questo itinerario. Tanto è vero che il Papa in questo testo spesso richiama le decisioni del Sinodo. E il Sinodo, guardate, non è stato facile. In quello di ottobre tre numeri non raggiunsero la quota. La quota, diciamo, prevista da... Nell'ultimo, il 15, tutti l'hanno raggiunta, e un numero con un voto in più, con un voto solo. Tuttavia, il Papa per questo ha accettato le soluzioni del Sinodo non come sue personali, ma come il risultato di un lungo itinerario. Quindi interpretare il testo sinodale nella, a mio avviso, vecchia e desueta formula, dottrina rigida, pastorale flessibile, secondo me oggi è una sciocchezza, da un punto di vista teorico anche. E il Papa, se voi vedete bene, quando si è trattato di scrivere il testo dopo il sinodo sulla nuova evangelizzazione, il Papa non ha scritto l'Evangelii Gaudium come esortazione post-sinodale. Quella è tutta roba sua. Non cita mai, o quasi mai, e comunque non la cita in quel modo. Mentre l'Amoris Laetitia è un'esortazione post-sinodale, perché è frutto di questo itinerario che ha coinvolto fedeli, sacerdoti, vescovi, nella prima sessione del sinodo i presidenti delle conferenze episcopali, nella seconda sessione gli eletti delle conferenze per partecipare a questo dibattito, più le sue riflessioni personali. Ecco perché questo testo, a mio avviso, ha un peso particolarmente importante e va accolto in questa prospettiva. Non c'è testo analogo, è la prima volta che accade. Quindi, me lo dicevo nel discorso, è un testo che va dato, che va spiegato e che chiede di essere esaminato, riflettuto, ed è anche un testo che spinge non solo ad applicarlo in maniera differenziata, ma anche a svilupparne le prospettive. Personalmente, nella fine del mese di aprile, ho radunato un gruppo, analogamente al discorso fatto in precedenza, un gruppo di teologi, canonisti, eccetera, per cominciare a vedere ma che cosa suggerisce anche questo testo, e presto pubblicheremo un piccolo volume su famiglia e popolo di Dio. Ma questo lo dico semplicemente per sottolineare che l'Amoris Laetitia è un testo molto più ampio della semplice problematica relativa alla comunione di persone sposati o anche semplicemente a tutti i procedimenti di nullità che il Papa vuole comunque svolgere. Questo testo si lega, a mio avviso, direttamente al Concilio Vaticano II e a quello che Paolo VI disse al termine del Concilio, e cioè la Gaudium et Spes porta un cambiamento di riflessione notevole sulla considerazione della famiglia. E io, mi fa piacere dire qui come accadde questo per Paolo VI. Era arcivescovo di Milano. Un parroco, nel mese di maggio-giugno, andò dal cardinale Montini, parroco del centro storico, e disse a Montini: Eminenza, io non lo sapevo, ma facendo la benedizione delle case ho visto la tragedia di tante famiglie. Non lo sapevo e sono particolarmente preoccupato. Montini, da quell'intelligente che era, capì. E nella quaresima dell'anno successivo scrisse la lettera pastorale sulla cura della famiglia. E qui si spiega anche poi l'umanità di Dio e tutto il resto. Montini aveva capito perfettamente. E la Gaudium et Spes accolse questa intuizione montiniana, che poi trovò collegata a tanti altri vescovi del mondo intero. Ed in effetti uno dei capitoli della seconda parte della Gaudium et Spes è legato al tema della famiglia, come l'altro, la pace, eccetera. E fu Montini che nella Curia Romana creò un primo organismo pastorale di cura della famiglia. Poi Giovanni Paolo II, il 13 maggio dell'81, non annunciò, ma aveva già firmato, perché gli spararono, quel giorno non annunciò, ma era deciso la creazione del Pontificio Consiglio per la Famiglia e del Pontificio di Giovanni Paolo II. Papa Francesco raccoglie tutto questo e in qualche modo riprende l'ispirazione iniziale e scrive questo testo che ha in qualche modo quello spirito che io chiamerei quella simpatia immensa, Paolo VI, discorso finale del Concilio, quella simpatia immensa per le famiglie. E se voi leggete, ricordate, l'incipit della Gaudium et Spes risponde ad alcune affermazioni della Amoris Laetitia, quando afferma appunto che la Chiesa deve fare sue le gioie e le fatiche, le tensioni e il riposo, le sofferenze e le liberazioni, le soddisfazioni e le ricerche, i fastidi e i piaceri delle famiglie. Capite questa eco che si ritrova? In questo senso il Papa immediatamente non vuole che il sinodo si fermi sulla definizione del matrimonio e neppure che abbassi l'asticella. Io leggo, perché qualcuno equivoca. Il Papa scrive nella esortazione apostolica: il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pienamente nell'unione tra un uomo e una donna che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati al sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi come chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società. Questa è la famiglia. È chiaro? Quindi il Papa non scalza o non intacca minimamente e aggiunge: in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a porre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. Numero 307, la fase precedente 299. In questo senso l'ideale è chiaramente davanti agli occhi del Papa e nel testo dell'esortazione. Ma al Papa interessava a questo punto uno sguardo effettivo sulle famiglie delle nostre diocesi e delle nostre parrocchie, come esse sono, e le guarda, qui è la novità del testo, le guarda non da fuori, come se fosse un pubblico ministero che deve trovare la colpa e quindi condannare, e neppure le guarda come un notaio, come spesso fanno i nostri governanti, registrano i mutamenti e cercano di venire un po', come dire, ripariamo il possibile. Il Papa le guarda con un amore immenso, perché nessuna di loro sia abbandonata. In questo senso, in questo sguardo c'è una tensione enorme da parte del Papa, perché uno sguardo materno interno alla famiglia e non esterno richiede alla Chiesa stessa un cambio di forma. Questa esortazione apostolica richiede una effettiva rivoluzione pastorale nelle nostre comunità. E cioè, le nostre comunità, solo se somigliano o se sono una famiglia dei, possono capire dall'interno le famiglie. Altrimenti ritorniamo in una istituzione che guarda dall'esterno e che deve giudicare come sono o come non sono. Ecco, questa prospettiva di una nuova ecclesiologia, una ecclesiologia dove si sottolinea la Chiesa come famiglia dei, è il criterio sine qua non per comprendere questo. I tre verbi che citava prima Don Massimo, accompagnare, discernere, non hanno senso se non c'è una comunità. Non hanno nessun senso e sono impossibili. Ecco perché la domanda che noi dobbiamo farci, cari amici, è: come rendere familiare la nostra Chiesa diocesana, le nostre comunità parrocchiali, le altre comunità? E qui il nodo ecclesiologico che richiede la esortazione apostolica. In questo senso, due grandi prospettive emergono da questa nuova impostazione. La prima prospettiva è questa. La prima indissolubilità che noi dobbiamo vivere non è quella tra gli sposi, ma è quella della Chiesa con tutti i suoi figli, comunque si sono. Questa è l'indissolubilità solo umiltà radicale, formale. La Chiesa non può abbandonare nessuno dei suoi figli. Un matrimonio si sfascia, la Chiesa non può sfasciare il suo rapporto. Questa è la prima forza che la Chiesa, che il Papa chiede. L'indissolubilità tra la Chiesa e i suoi figli, comunque essi siano. Ricordo che tra l'altro non è una dottrina nuova, Quando sia Giovanni Paolo che Benedetto dicono che i divorziati e gli sposati non sono scomunicati, intendevano dire questo, ma se lo dicono perché di fatto era così. C'era una scomunica di fatto perché erano non considerati e sempre allontanati. Ricordo un giorno chiacchieravamo con il Papa su una catechesi relativa appunto ai divorziati e sposati. E bisogna ricordare il Papa Giovanni, Paolo II, Sergio Natale Benedetto, poi io. Beh, però, comunque, dissi, c'è l'esempio straordinario di Gesù, buon pastore, che esce e che va a trovare la pecora smarrita. Pensa che non gli chiede nulla, la pinta di peso, se la mette sulle spalle e la porta per festa. E lui mi dice, questo esempio non va bene. Come non va bene? E non va bene, perché non vorrei che si pensasse che questi sono fuori dal recinto. Se non sono scomunicati, stanno dentro. Aveva ragione. Aveva ragione. Questo per sottolineare che anche in questo aspetto la dimensione di una Chiesa che sia famiglia Dei è assolutamente determinante per comprendere questa prospettiva. Quindi la prima dimensione di questa nuova prospettiva è l'indissolubilità del rapporto tra la Chiesa e i suoi figli. La seconda, che ci riguarda, è quindi il primato forte del vescovo e del presbiterio, del pastore. È sua, del vescovo, la responsabilità. Quando gli studiosi, gli esperti hanno preparato il testo della Nidis Iudex, non c'era il compito del vescovo, l'ha aggiunto personalmente il Papa, perché voleva che, prima Monsignor Matteo parlava della responsabilità della paternità, ecco, la paternità è questa. La paternità non ha bisogno di leggi schematiche, anzi le rifugge. La paternità non sopporta leggi, diceva Don Milani, non si può dare la stessa fetta di torta a chi ha fame diversa. La paternità per definizione scavalca le leggi, perché la giustizia non è mai una giustizia astratta. Trovare una legge vuol dire toglierci la responsabilità, lavarci le mani. Tanto c'è la legge, poi c'è la linea giudiziaria, ci pensa lui. La responsabilità di questa dimensione, di questo secondo aspetto, chiarisce quindi la indispensabile consapevolezza delle chiese per comprendere, discernere e decidere. Se fosse vero questo, cioè che la legge ci serve, è come chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri italiani, da parte dei genitori, come dobbiamo comportarci con i figli. assurdo. Ogni genitore deve vedere. In questo senso il cambio di prospettiva ecclesiologica, secondo me, è fondamentale per capire il testo di questa esortazione apostolica. Ed ecco perché il Papa dice: si possono cercare soluzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide locali. 10 giorni fa mi trovavo in Nigeria, a parlare ai vescovi della conferenza episcopale nigeriana su questo testo, e molti vescovi dicevano: ma noi abbiamo bisogno di regole, eccetera, di capire. E un vescovo si alza e dice: cari confratelli, noi abbiamo scocciato Roma tante volte per dire che il Vangelo deve essere inculturato. Adesso il Papa ci dice non solo che possiamo, ma che dobbiamo inculturarlo, e ci lamentiamo che non abbiamo regole. Ed in effetti, il che non vuol dire che ognuno fa come gli pare, ma poi lo vedremo. Però è importante comprendere questo cambio di consapevolezza che è legato al discorso dell'Evangelii Gaudium, di una conversione pastorale. Cioè noi parroci abbiamo più responsabilità, non c'è dubbio. Vescovi abbiamo più responsabilità. Dobbiamo stare, come si dice a Roma, scusate il gergo, di più sul pezzo. Non possiamo dire c'è questo difetto. E già nei papi precedenti era presente questo. Benedetto XVI a me personalmente ha detto: il codice di diritto canonico non contiene tutta la storia delle anime. Questo è il problema. Tant'è vero che il codice di diritto canonico chiude con un canone poco attuato, poco consapevole, della salus animarum, come suprema lex. Quasi a dire il codice: cari amici, tutto quello che ho scritto è vero, però sappiate che quel codice ultimo spesso è in effetti un po' disatteso. Ora, l'esortazione apostolica si avvia con un trittico, i primi 3 capitoli. Brevemente li accenno. Nel primo si descrive, si accenna la famiglia nella Bibbia e nelle sue diverse articolazioni, e non è sempre chiaro, non tutte le famiglie della Bibbia sono esemplari, a cominciare dalla prima. Non è che è proprio esatto, ma quando sbagliarono e non era Dio che li cacciava e rischiavano di andare nudi nella storia, è il Padre Eterno che si preoccupa e gli mette un po' le foglie perché non andassero nudi, cioè sprovvisti, privi di aiuto. E al serpente, e non abbiamo mai riflettuto su questa frase, e al serpente dice: comunque, caro mio, una donna e la sua stirpe ti distruggeranno. E non era solo la Madonna, o solo Gesù. La donna e la sua stirpe. Noi non abbiamo... L'unica interpretazione data di questa affermazione è stata la Madonna. Mai sulla donna. Poi diciamo che la Madonna è la donna, ma non riusciamo a declinare teologicamente questo. Che cosa vuol dire? Allora, vedete il Papa che dice alle madri superiori e capite perché la teologia deve ancora continuare. Certamente abbiamo una teologia fiacca sul matrimonio e sulla famiglia. Abbiamo una ricchissima produzione canonica, moralista, ma teologica, pochissimo sul matrimonio e quasi nulla sulla famiglia. Nel codice viene nominata la famiglia 7-8 volte, non lo so, però per esempio non parla minimamente di un diritto della famiglia nel codice. Questo per dire che il campo che il Papa apre è piuttosto vasto. Nel secondo capitolo io vi esorterei a leggerlo perché c'è una bella lettura spirituale della situazione attuale delle famiglie, che è davvero molto, 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 molto importante. Non si può capire la famiglia oggi con le sole categorie morali. Faccio un solo esempio. Quando ero ragazzo, a volte si andava via di casa, cioè ci si sposava e andava via di casa. Lo ricordate, mamma? Oggi, pure quando si sposa, non ci restano. Ai miei tempi, se uno a 20 anni o 21 anni non aveva la fidanzata, o te fai prete o c'è qualche problema. Oggi, se uno si fidanza a 20 anni, e sei matto. Stampa di oggi, i figli si fanno gli uomini da 35 anni in più, le donne da 38, 39. C'è un cambio culturale enorme. Quando noi eravamo ragazzi giovani parroci, quando si faceva il processetto, ma nessuno di noi metteva la comunione dei beni, oggi è la prima cosa che si chiede. I beni sono divisi, non si sa mai, bisogna preparare il piano B. Il per sempre, che per lui era scontato, oggi, io lo dico scherzando per ridere, a Bologna il forever si può dire solo per la squadra di calcio. Forever Bologna, forever mia moglie, forever, beh, dipende come va. C'è un cambio culturale che va compreso, altrimenti non riusciamo a dialogare. Il terzo capitolo riguarda la definizione, e qui a mio avviso c'è una critica, il Papa fa una critica e chiede e dice: primo, mi chiedo se noi tante volte non abbiamo presentato il matrimonio e la famiglia in maniera troppo astratta, tanto che nessuno la desidera. Il cardinale di Londra, venendo in matrimonio una settimana fa, mi dice, va da due suoi amici conviventi e cerca di convincerli a sposarsi. No, dai, non vedi questo. Ma cosa? Insomma, un legame giuridico, non è che siamo proprio così disposti. Poi sentono vicini che ha sotto dentro una casa, botta, quelli sono sposati. Il problema che ci dobbiamo porre di fronte alla domanda che faceva all'inizio: perché i giovani non si sposano? Domanda. È perché sono cattivi? O non dovremmo anche noi ripensare quale ideale offriamo? Il matrimonio e la famiglia, come noi lo predichiamo, attrae o respinge? Il matrimonio come noi lo proponiamo riesce a entusiasmare o no? Questa è una domanda che dobbiamo farci assieme ad un'altra: i nostri preti, noi preti seminaristi, le nostre facoltà teologiche. Che riflessione abbiamo attorno a tutto questo grande tema? E io credo che questi sono problemi enormi per noi. Il Papa affronta, lo anticipo, affronta il tema del fidanzamento. Noi, cari amici, ancora, qui adesso voi nel cielo non so cosa fate, ma noi ancora, di fatto, abbiamo impostato tutta la nostra pastorale come preparazione ai sacramenti. Al battesimo, alla comunione, alla cresima, al sacerdozio, al matrimonio. L'unico sacramento dove non si fa preparazione è l'unzione degli infermi, forse porta male, non lo so. Poi lì, anzi, si scatta. Ma se prendiamo il discorso della preparazione, noi in effetti siamo riusciti in Italia più o meno a fare dei corsi, che secondo me sono un po' come i corsi di inglese per sopravvivere. Dove sta la posta, dove si piantrano. I giovani vengono perché devono sposarsi. Su sul matrimonio, sulla festa, sulla celebrazione, diciamo qualcosa, gli facciamo scegliere le letture, se va bene. Una volta sposati, è qui che cominciano i problemi, la convivenza, il lavoro, il primo figlio. Noi non ci siamo. Questo è il punto. Altro che comunione di salvezza. Qui la comunione a chi si è appena sposato non gliela diamo, perché non vengono più. Questo è il problema più grave, che nessuno ha affrontato. E io credo sono pochissime le parrocchie che svolgono il dopo matrimonio. Ce ne sono, eh? I movimenti hanno risolto in qualche modo in maniera adeguata, adeguato quantomeno, c'è un tentativo. Ma, e il Papa si diffonde a dire, ma una riflessione su questo diventa indispensabile, perché è inutile arrivare troppo tardi. Il Papa lo dice, c'è bisogno di accompagnare le giovani coppie, la giovane famiglia, mentre fa l'ingresso in una vita che spesso non è facile, anzi molto difficile. Pensiamo se un giovane sposo perde il lavoro, è una tragedia per quella famiglia. In questo senso il Papa ritiene, e passo al quarto e quinto capitolo, ritiene che sia indispensabile recuperare le due dimensioni fondamentali della famiglia, che sono la prima, l'amore. Ma attenzione, in maniera intelligente, furba, che il Papa è pure furbo, non commenta l'amore con il cantico dei cantici, perché il virus che oggi avvelena o rende ammalato l'amore dovunque è il virus dell'individualismo. L'amore, così come lo concepiamo, è un po' romantico, è un amore teso alla preservazione di sé. Se mi sta bene finché c'è l'amore, i miei sentimenti va bene, quando finiscono li lascio. È l'amore liquido alla Bauman. E noi abbiamo romantizzato persino Gesù e la Chiesa, facendo lì e te due cuori e una capanna. Povero Efesini 5. Ci si sposa per se stessi? Sì, non invece. E per questo Papa Francesco commenta Prima Corinzi, l'amore tutto sopporta. Traducete questo della famiglia, tutto perdona, tutto spera, è benevole, viene incontro, anticipa. Questo è l'amore che in qualche modo deve essere coltivato nelle nostre famiglie. Quindi il passaggio dal romanticismo dell'amore ad un amore costruttivo. E successivamente, proprio perché questo è l'amore, quello di Gesù, non vivere per sé ma per gli altri, il discorso della generazione. Oggi c'è un problema enorme sulla questione dei figli. I figli vengono indicati in base al desiderio dei genitori. Nel primo documento del Sinodo, quello del Sinodo 14, io mi ricordo, mi sono fatto un'infuriata, perché si parlava dell'adozione, pensate, questo nel testo del Sinodo ufficiale, si parlava dell'adozione solo quando per gli omosessuali. Gli omosessuali possono non adottare. Io dissi, ma scusate, ma siete matti? L'adozione è un tema enorme, cominciando da noi che siamo figli adottivi di Dio. E lo riduciamo a questo. Io ricordo personalmente, tanto ho scritto seduta stante un nuovo testo per dire come anche al nostro interno c'è da riflettere in maniera nuova sul tema della generazione. La generazione implica, qui secondo me la teologia la devono riflettere ancora molto, 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 la famiglia non è per se stessa, è per la storia, è per il mondo, è per le generazioni. Moltiplicatevi, non è solo fate figli, strutturate la storia secondo le generazioni. Oggi viene Recalcati, viene Lacan a dirci che il padre è scomparso. Noi abbiamo un materiale enorme su questo tema. Zitti. La difficoltà di trasmettere i valori. Noi abbiamo, ma anche noi prendiamo gli anziani e li sbattiamo via, cominciando da noi vescovi o i preti anziani. La famiglia è anche questo, cioè la capacità di tessere relazioni e generazioni. Valore non negoziabile non è solo l'aborto, anche abbandonare i genitori è non negoziabile, però noi non l'abbiamo mai detto. Questo tema della vocazione alla famiglia, che noi abbiamo rinseccolito e non siamo più capaci di dirlo, il tema del gender, cari amici, ci stiamo facendo fregare. Il tema del gender è il tema che mostra l'insufficienza culturale della nostra società contemporanea, che non sa gestire la complessità della diversità, per cui omologa tutto. Stiamo nella stessa situazione di Babele, quando gli uomini volevano parlare una sola lingua, il gender, e Dio li moltiplica. In questo senso, giustamente, il Papa critica pure un po' il femminismo, perché il femminismo è ancora parte della vecchia cultura di rivendicazione. E anche qui tutto il discorso sul sacerdozio della donna, eccetera, eccetera. Tutto questo deriva dal fatto di non aver compreso bene ancora, e poi vado avanti perché sennò finiamo pure, che Dio affida all'uomo e alla donna, anche la famiglia, affida all'uomo e alla donna la custodia del creato e la responsabilità della storia, che è una cosa enorme. Qui per esempio manca tutto l'aspetto della difesa del creato, ed è un punto debole della Amoris Laetitia. In questo senso i primi due, i capitoli quarto e quinto, sono importanti perché delineano la prospettiva ideale del matrimonio, che secondo la famiglia, che secondo me dobbiamo alzare l'asticella, una prospettiva possibile solo se iscritta all'interno della comunità cristiana. Come Cicerone la scriveva all'interno della Societas. Tra famiglia e comunità cristiana dobbiamo ritrovare un'alleanza che oggi non c'è. Perché? Perché le nostre famiglie sono molto individualiste, poco ecclesiali. Le nostre comunità parrocchiali sono molto istituzionali, poco familiari. C'è bisogno di una nuova sintesi tra le due. In questo non si tratta di togliere il lavoro a Don Massimo, no. Cioè il problema però non è che Don Massimo deve far meglio la pastorale familiare, perché per quanto si sforzi alla fine sbatte il grugno, come si dice a Roma. Il problema oggi è come rendere familiare tutta la pastorale, cioè l'interesse paterno e materno verso tutti. E questo è un nuovo cambio, e in questa prospettiva si capisce allora il tema del capitolo sesto, l'educazione dei figli, il rapporto tra le generazioni, che oggi non c'è. Oggi io uso in genere un'immagine: stiamo costruendo un palazzo, che sono le diverse generazioni, senza scale e ascensori. Ogni generazione va da sé. non si comunica. E questa è una responsabilità enorme. Ed in questo contesto di famiglia, chiesa, legati, si capisce allora anche il capitolo ottavo di cui abbiamo parlato. Il capitolo ottavo per il Papa è un capitolo che vuole far risaltare la responsabilità della paternità all'interno di una prospettiva. Non è che non ci sono regole. Io infatti ritengo che chi dice che si dà la comunione ai divorziati e sposati è un errore enorme. A Trastevere, una parrocchia che Don Matteo conosce bene, una signora mi incontra e mi fa, dice: Don Vincenzo, mio marito, lo dico in italiano, o in romanesco, mio marito mi ha mollato perché se n'è scappato con la segretaria, mi ha lasciato in mezzo a una strada, ma voi gli date pure la comunione? Aveva ragione. Il problema non è quello, il problema è come aiutare tutte le situazioni a crescere nella dimensione di quell'amore stabile fino alla pienezza. Nessuna situazione ci è estranea, ma non è detto che a qualsiasi situazione gli dai la comunione. Non è questo il modo. Faccio un esempio. Quanti di noi abbiamo sentito a proposito della comunione spirituale? La comunione spirituale, io lo dico molto chiaramente, perché l'ho anche detto, secondo me rischia di essere una presa in giro. San Tommaso, quando parla di comunione spirituale, intende la comunione eucaristica fruttuosa. Quante comunioni eucaristiche non sono fruttuose, quindi non sono spirituali? Questo è il vero nodo che noi dobbiamo capire. Questo è a dire, tanti divorziati e sposati, ci sono alcune associazioni, alcune molto serie, per esempio ci sono alcuni divorziati e sposati che non si, alcuni divorziati che non si sono risposati perché loro sono fedeli alla loro moglie, ma è capitato, così mi dicevano, tanti parroci non ci vogliono sentire e solo perché siamo divorziati neppure ci danno la comunione. Questo accade. Questa non è paternità, questo è funzionalismo idiota, perché manco il codice sanno. Non esistono i divorziati e gli sposati, esistono centinaia di migliaia di storie drammatiche, drammatiche, che sono vissute da soli, senza essere accompagnati, avvicinati, senza che nessuno si sia curato di loro. Questo è quello di cui c'è bisogno. La prima comunione, il primo corpo di Cristo che queste persone devono, di cui devono nutrirsi, è il nostro tempo, le nostre parole, il nostro accompagnamento. Ed è ovvio che il parroco non può fare tutto da solo e ha bisogno anche di famiglie, ha bisogno di altri. È questo la vera riforma, la Chiesa come famiglia, che dobbiamo mettere in atto. Anche perché altrimenti le obiezioni che facevi tu, allora dico una parola di Cristo, benissimo, ma perché noi abbiamo allora accettato solo il divorzio fisico? Ma Gesù non ha detto anche, se tu anche solo guardi sei adultero? Su questo noi lo interpretiamo in maniera famosa, solo sulla. Ma Gesù non ha anche detto chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue non ha la vita. Quindi senza Eucaristia un discepolo di Cristo non può entrare in paradiso, gli altri sì. Tutte queste domande mostrano come una legislazione diventa davvero problematica e alla fine può diventare anche crudele. Allora il testo dice: cominciate a vedere, parlateci. Se un divorziato risposato non ha fatto pace con il resto, non è. Come se un mafioso continua a essere un momento. Quindi in questo senso c'è una abbiamo parlato troppo, ma scusate, c'è un recupero di paternità da fare, cioè accompagnare queste persone è determinante. Se poi ci sono situazioni, lo dice già San Tommaso, la regola universale non può essere applicata matematicamente ai singoli casi. Poi stiamo attenti, cari amici, il nostro amico canonista ci potrebbe dire che, tra virgolette, può esserci un matrimonio valido sacramento anche, non dico senza la fede, ma quasi, giusto? Tu dubiti, ma insomma, però quella scintilla, una volta fatto il sacramento, è l'immagine di Cristo e della Chiesa. Stiamo attenti a fare queste analogie così saltando tutto. Il Papa in una nota dice: attenzione, c'è anche la medicina che può aiutare, ma non con il fai da te. Massimo ha fatto già il capitolo 8, quindi non mi dilungo, però voglio dire che in questo contesto il capitolo 8 va vissuto non in maniera individualista, il fai da te. C'è bisogno che le chiese si riuniscano e riflettano. Ci sono ad esempio i 7 divieti: padrino, consiglio pastorale, parrocchiale, eccetera, eccetera, catechismo. Bisogna avere discernimento. Io stesso, parlando con Papa Benedetto, lui mi disse, quando era ancora Papa, certo, questi bisogna rivederli, non è che si può dire così. Non possiamo dire che sono nella Chiesa e poi praticamente li trattiamo da scomunicati. Tra l'altro, questi 7 divieti sono solo della Conferenza Episcopale Italiana, Non stanno in nessun altro documento della Chiesa, in nessuno. Li descrisse Ratzinger nella introduzione al suo testo del Santo Ufficio, quando parla della pastorale per i versati sposati. E ricordo questi 7 divieti, che però nella legislazione universale non esistono. Quindi anche qui le comunità devono capire che cosa vuol dire. È chiaro che se non c'è un cammino non vale la pena. Questo richiede da parte nostra davvero di essere padri e madri. Il Papa insiste sul foro interno. Il foro interno non cade dal cielo. Il foro interno richiede appunto un'analisi, una cura e un accompagnamento che siano importanti. Il discernimento oggi in genere lo fanno gli psicologi. Non è possibile. I padri della Chiesa facevano tutt'altro. Quando a Gregorio Magno proposero di diventare Papa, Vescovo di Roma, se ne scappò. E un vostro antico collega, di nome Giovanni, che era Vescovo di Ravenna, gli scrisse: scusa, ma come mai sei scappato? C'hai paura? E lui gli rispose con una lettera lunga che si chiama la regola pastorale. E nella regola pastorale Gregorio Magno porta 40 esempi opposti: umile, superbo, attivo e passivo, cioè, e fa quindi almeno 80 esempi di persone diverse per le quali bisogna usare parole diverse. Questo è il pastore, è un padre, quindi è roba antica. Questo noi dovremmo riscoprirlo. Un po' meno funzionari, e l'arcivescovo dovrà arrabattarsi. Un parroco mi fa l'altro giorno a Forlì: io ho 7 chiese da curare, mi dica un po' come faccio a accompagnare chi? Vedi, rinuncia a una chiesa, lasciala cadere e non fa cadere un'anima. Cioè il problema è davvero grande per noi.
Siamo tutti e due, va?
Io esagero in modo che poi... Però per questo intendo e chiudo che la pastorale familiare non è più solo un settore, ma deve iscriversi all'interno. Io non ho parlato dell'iniziazione cristiana. Qui si apre un altro in Piazza Grande e così oltre. Credo che noi dovremmo riscoprire assieme che cosa vuol dire una parrocchia che sia famiglia anche di chi non ce l'ha e che sia occupata dalle famiglie per assumerne i tratti. Ecco, questo secondo me è l'orizzonte più alto, ed in questo, e chiudo, c'è la dimensione di quella che noi possiamo chiamare la spiritualità e la santità delle famiglie. Allora, in questo contesto c'è bisogno che dalla domenica, lo esemplifico, dall'altare della domenica si possa passare all'altare delle case e all'altare dei poveri. C'è un filo rosso che lega questi tre altari, lo stesso culto di Cristo. Lo stesso culto di Cristo. Non è possibile una famiglia cristiana senza la domenica. Non è possibile una chiesa parrocchiale, una chiesa familiare senza il culto per i più poveri. In questo circolo di altari, secondo me, si realizza quella chiesa familiare che può essere fermento di familiarità a Bologna o in Italia e nel mondo. In questo senso, ritrovare una dimensione familiare vuol dire ritrovare una efficacia pastorale anche per la Chiesa nei confronti della società. Scusate la lunghezza, ma...